Smart City, voci e luoghi dell'innovazione.
È possibile sostituire conti correnti, catasti immobiliari, registri automobilistici e così via con un algoritmo peer-to-peer condiviso in rete dagli utenti? Buonasera da Maurizio Melis, seconda puntata che dedichiamo alla blockchain, il meccanismo al cuore del Bitcoin, la prima e più diffusa moneta elettronica peer-to-peer. La blockchain è alla base della sicurezza delle transazioni finanziarie in Bitcoin e altro non è che una lista di tutte le transazioni in Bitcoin mai avvenute. Questa lista, dove non compaiono mai nomi ma solo indirizzi simili a un IBAN, è pubblica ed è condivisa da migliaia di utenti sparsi in tutto il web che la ospitano volontariamente. Chiunque la può consultare, ma come abbiamo spiegato ieri è impossibile da manipolare e non può essere controllata da parte di alcuna autorità centrale. Ma se la blockchain è in grado di garantire, grazie a un meccanismo peer-to-peer, possesso e transazioni di denaro, non potrebbe lo stesso meccanismo essere applicato a registri e certificati di possesso di vario tipo? È il tema di questa sera, di cui parliamo con Fausto Iori, che ringrazio per essere tornato a trovarci.
Grazie a voi.
Allora, ci spieghi, Iori.
Pensate una transazione Bitcoin come una transazione tra due cellulari, tra uno smartphone e un altro smartphone. È molto chiaro, lo smartphone A manda i soldi allo smartphone B. In realtà questa è una transazione, come abbiamo visto, sicura, non modificabile, quindi esattamente quello che si vorrebbe avere quando si fa una transazione. Però in un mondo normato, in uno Stato, in un mondo dove ovviamente esistono le banche, dove esistono i notai, il tema vero è che non può essere un cellulare A che manda un cellulare B. Bisogna capire in maniera chiara chi è l'identità, il proprietario del cellulare A e il proprietario del cellulare B.
Per esempio, perché ci sono tutta una serie di beni dove è obbligatorio questo.
Perché la proprietà significa che bisogna sapere l'identità del proprietario.
Bisogna poterla dimostrare. Perfetto.
Okay, bisogna dimostrare. Allora, se noi riusciamo a fare il salto logico che il cellulare A è di proprietà di Fausto Iori e il cellulare B è di proprietà di Maurizio Melis, abbiamo fatto un salto logico fondamentale, perché ci permette di fare lo scambio di proprietà non solo di denaro ma di qualsiasi cosa, perché essendo un meccanismo sicuro, inviolabile, con una data certa, io posso vendere, fare la compravendita di uno scooter, posso registrare un documento di possesso, posso, pensate, addirittura pagare le tasse con questo meccanismo, perché tutte le transazioni che avvengono vengono scritte, come abbiamo detto, all'interno di questo registro certificato, e questo registro certificato serve per rendicontare, quindi fare quello si dice l'audit di tutte le transazioni che sono avvenute. Quindi, ahimè, alcuni lavori e qualcuni tipologia,
professionalità, diciamo, potrebbero
diciamo, non probabilmente scomparire, ma avere dei meccanismi, dei tool molto più facili per fare il loro lavoro, senza richiedere che tutti portino le fatture per fare la dichiarazione dei redditi piuttosto che il bilancio di un'azienda. Attraverso questo meccanismo di blockchain si potrebbe fare il bilancio aziendale in maniera molto molto più semplice ed efficiente e sicuro.
Ma perché dovrebbero bastare da questo punto di vista gli strumenti che abbiamo già oggi? Uno ha una partita IVA, fa degli acquisti, questa partita IVA.
Questo è vero, però pensa a quanto si può semplificare il mondo in quest'ottica. Adesso ogni azienda ha il proprio software. Il modo in cui paga può essere attraverso bonifici, può essere assegni, può essere contanti. Ha le fatture, deve mettere fatture che possono essere elettroniche, che possono essere cartacee. Tutte queste cose qua devono essere messe in un posto e rendicontate. Pensiamo al mondo invece basato sulla blockchain. Tutte le transazioni vengono scritte in maniera automatica in un registro certificato distribuito non più modificabile, dove l'identità del mittente e del destinatario, l'importo e la causale e la data sono non più modificabili e certe. Quindi pensate, tutto il tema di rendicontazione, di controllo, potrebbe diventare straordinariamente più semplice e più efficace e quindi tendenzialmente meno costoso sia per lo Stato e quindi anche per il cittadino.
Ecco, ma la possibilità di trasformare questa tecnologia effettivamente in un sistema che noi tutti come cittadini possiamo usare per semplificarci la vita, per capirci, c'è un ingrediente fondamentale sul quale oggi ci stiamo muovendo, ma siamo ancora in ritardo, che è l'identità digitale.
Confermo Maurizio quello che tu dici, è assolutamente importante affinché questa tecnologia sia utilizzabile soprattutto a livello governativo per cose legate alla tassazione.
Abbiamo parlato di tasse prima,
no? Piuttosto che di compravendita di qualsiasi tipo di bene, è necessario che all'interno del sistema della blockchain ci sia l'identità digitale di ogni singolo cittadino. Quando queste due cose entrano a far parte di un meccanismo unico, questa tecnologia diventa potentissima.
Ecco, abbiamo proprio una fusione, cerchiamo di spiegarlo. Il meccanismo della blockchain è indipendente da questa questione dell'identità.
Assolutamente.
Garantisce solo le transazioni. Poi ci vorrà un altro soggetto che dice quelle transazioni lì sono riconducibili alla tal persona. E qui c'è l'elemento dell'identità digitale. A questo punto, da chi potrebbe essere gestita questa identità digitale?
Essendo l'identità digitale l'elemento portante, deve essere gestita da terze parti capaci e autorevoli, e quindi trustable, come viene detto, affinché questa identità digitale sia certa. Quindi potrebbero essere le banche, potrebbero essere grandi aziende, potrebbe ovviamente essere lo Stato nelle sue fattispecie. Nel momento in cui mettiamo insieme l'identità digitale data in maniera certa con la blockchain technology, che è capace di dare in maniera certa le transazioni, abbiamo chiuso il cerchio.
Grazie Fausto Iori. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.